Padre Gianni ha insegnato il significato della parola zakor, zikaron, che vuol dire memoria, ma non memoria come ricordo di una cosa antica, passata, sepolta, ma come ricordo che rende vitale, che rende creativa quella cosa di cui facciamo memoria. Questo discorso non solo ci ha affascinato, ma ci ha accompagnato ovviamente per tutto il proseguo del nostro lavoro. Per cui oggi avete capito che non si tratta di fare una commemorazione della nascita, della crescita e anche dell'invecchiamento di molti partecipanti all'associazione Bibbia Aperta, proprio perché non facciamo una memoria celebrativa. Oggi io direi è importante ricordare sia come Bibbia Aperta sia nata attraverso il dialogo tra molte persone che ha avuto proprio nel centro universitario una sede molto accogliente e anche un'opinione di Don Cristiano molto tagliente. Lo studio della Bibbia appassionerà degli adulti, ma i giovani vogliono altro dalla Bibbia, vogliono dei testimoni, vogliono delle persone che raccontino, che trascinino. E in effetti dobbiamo dire che Bibbia Aperta ha avuto molte persone, adulte, e anche adesso abbiamo molti adulti, ma c'è una difficoltà di rapporto con una parte dei giovani. Quello che mi interessava dire però rapidamente è che da quando Bibbia Aperta è nata, poi non è detto per gemmazione, ma sono nate le settimane bibliche della diocesi. Quando c'è stato l'anno della missione, sono stati i centri di ascolto in tutte le parrocchie. Abbiamo fatto anche un po' una ricerca per vedere gli effetti. E poi questo discorso dello studio, del commento, per esempio le lezioni all'Istituto San Massimo, cioè c'è stato effettivamente un rapporto estremamente più diffuso e più dinamico con la scrittura. Questo dobbiamo dire. Non è per merito, voglio dire che c'è stato un percorso di gemmazione che è stato secondo me estremamente interessante. E il problema è che questo percorso deve assolutamente continuare, anche se alcuni di noi invecchiano, ma deve assolutamente continuare. La seconda cosa che volevo ricordare è che ci sono delle persone che sono state importanti e che sono importanti. Probabilmente la NADA infatti ha chiamato me perché padre Gianni era anche lui di 30 anni più giovane ed è stato veramente un interlocutore essenziale. C'erano altri biblisti, io non conoscevo ancora molto Don Marcello Milani. Un altro amico che, non so se fortunatamente o sfortunatamente, adesso non c'è più, è Don Romano Cecolin, benedettino, per qualcuno che non lo conoscesse. Poi ci sono stati Don Giovanni Leonardi, Don Giuseppe Segalla, Don Rinaldo Fabris, Don Antonio Marangoni. Ci sono state tante persone che veramente sono state essenziali anche nel darci la ricarica, nel segnarci la via di come studiare e appassionarci. Dopo ci c'erano discussioni su essere più severi nell'esegesi o di essere più aperti a spiritualità o essere più aperti all'arte. Ci sono stati anche dei conflitti in qualche modo. Però questa compagnia è stata assolutamente importante, e questo volevo dire. E volevo dire che tutta questa compagnia, questo popolo che va avanti cantando, come dice una canzone di Pierre Duval, questo popolo è nato per un'iniziativa di una serie di persone. Io mi sono trovato una circolare del 1900, del secondo ciclo, in cui io dico, questo invito, il primo anno lui ci ha fatto fare, io credevo che il primo libro fosse Genesi, e lui, appunto la Paola Sommer che sa tutto dice no, e difatti padre Gianni ha detto no e ha dimostrato che non sapevo niente, che bisogna cominciare con Esodo, E difatti i primi 4 anni abbiamo fatto Esodo, Genesi, Neviim, Profeti e i Sapienziali. Allora questo cammino l'abbiamo fatto e io ricordo, perché fortunatamente questi sono tutti vivi, l'abbiamo cominciato con Renato Pescara, Paola Vettore, Lello Piva, Paolo Benciolini, Maria Camposampiero, Mariolina Cornoldi, Maria D'Alzio, che sarebbe mia moglie, ma insomma, Angelo Ferrarini, Enzo Pace, Ignazio Saggin, Paola Sommer, Mario Weiss, Eppe Zaccaria, che poi è diventato rettore, eccetera, eccetera. Allora, è stata una storia di una compagnia di persone, con una compagnia di ottimi biblisti, di biblisti che hanno creduto in questa crescita continua. E io credo che questo sia molto importante. Dopo, purtroppo, padre Gianni adesso è al Sacro Convento di Assisi, e altri hanno avuto altre strade, per cui facciamo fatica. Adesso stiamo anche in cerca di nuovi biblisti, di giovani. In questi giorni, per il programma dell'anno prossimo, abbiamo dialogato con l'autoressa Ronchiato, oppure con Andrea Albertin, eccetera. Perché mi pare che anche nell'ambiente ecclesiastico il problema della crescita di biblisti non sia proprio così feconda. E anche negli ambienti universitari bisogna dire che gli studi di questo tipo di materie, dalla storia del cristianesimo antico, dalla lingua e letteratura ebraica, cioè non è che sarà anche per motivi di riforma universitaria, di posti di ruolo, no? Di fondi di ricerca, non è che questi studi abbiano prospettive di enorme ampliamento. È per questo che è ancora più importante, secondo me, avere questa idea ricca, questa idea generativa degli studi biblici. E per questo ho fatto i nomi di chi ci ha fatto compagnia, ho fatto i nomi della compagnia di quattro gatti con cui abbiamo cominciato, adesso di gatti e di gatte, perché i problemi di genere sono sempre importanti, mi pare siano consistenti. Per tutto questo ci è sembrato che questa compagnia possa continuare, e per cui la parola a padre Gianni Cappelletto non è solo una parola calcolata perché lui è uno intelligente, ma sì, è anche intelligente, ma è uno che ci ha fatto compagnia, è uno che ci ha insegnato e che ci ha appassionato all'insegnare. E questo credo sia una questione assolutamente fondamentale per continuare a vivere anche diventando vecchietti come il sottoscritto. Allora, caro padre Gianni Cappelletto, a lei la parola.
Grazie. Bene, ringrazio di questa presentazione e riconosco che anch'io, 30 anni più giovane, ho iniziato proprio con Bibbia aperta un cammino di apertura a tutto un mondo che, restando dentro al convento, era un po' sconosciuto, e questo mi ha permesso di entrare in dialogo. In dialogo anche con chi non la pensava esattamente come me, oppur condividendo la stessa fede, poteva avere anche visioni parzialmente diverse o anche contrapposte. E questo mi è stato di una grandissima utilità. Quindi ringrazio veramente gli amici di Bibbia Aperta e saluto cordialmente, con il francescano pace e bene, anche quelli che vengono qui all'interno della manifestazione del Festival Biblico. Cercherò di stare al titolo che mi è stato consegnato: la mensa condivisa, luogo dell'incontro e della presenza. Mi ha incuriosito il termine mensa con incontro, con quella presenza con la P maiuscola. Ecco, la prima mensa di cui ci parlano le scritture ebraico-cristiane è presente con relativo menù in Genesi 1, testo generalmente attribuito alla tradizione sacerdotale. All'uomo donna creati a sua immagine, il Dio creatore affida, come segno concreto della sua benedizione, ogni erba che produce seme e ogni albero fruttifero come cibo, mentre agli animali, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli esseri che strisciano sulla terra offre come cibo ogni erba verde. Non si tratta, a mio parere, di semplice dieta vegetariana, quanto soprattutto del tipo di relazione che si dovrebbe instaurare tra l'umanità e gli altri esseri viventi, specie gli animali, i volatili, i rettili, relazione di mutuo rispetto e di non violenza reciproca. In questa prospettiva il cosa si mangia è profondamente unito al come e diventa linguaggio di relazioni non violente oppure violente. È interessante infatti che a quel Dio vide quanto aveva fatto ed ecco era cosa molto buona, faccia eco qualche capitolo dopo, siamo al capitolo 6, versetto 5, che apparterrebbe alla stessa tradizione sacerdotale, uno sguardo diverso. Il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra, malvagità che viene specificata subito dopo, in questo modo, la terra era corrotta davanti a Dio e piena di violenza. Per porre fine a questo stato di cose, Dio prova, ma inutilmente, con il diluvio. Inutilmente perché deve riconoscere, terminato il diluvio, che ogni intento del cuore umano è incline al male fin dall'adolescenza. Per questo lo stesso Creatore allunga la lista del menù, concedendo all'umanità dopo il diluvio di poter mangiare anche di animali, rettili e pesci. Soltanto, precisa e cito, non mangerete la carne con la sua vita, cioè con il suo sangue. L'umanità può così scaricare la violenza sugli animali con un preciso limite, in modo da impedire, per quanto possibile, che l'odio se ne impadronisca e la renda irrimediabilmente disumana. A precisare come si concretizza questa disumanizzazione delle relazioni è, a mio parere, il racconto di Genesi 2:3. Specie se si accetta che appartenga a una tradizione successiva alla sacerdotale, denominata oggi da molti studiosi ancora yavista. In questo racconto ambientato nel giardino di Eden, le relazioni vengono evocate ancora con il linguaggio del cibarsi. Tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino, che ha un preciso limite, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare, con una motivazione che riguarda il vivere o il morire. Nel giorno in cui ne mangerai, certamente dovrai morire. Genesi 2, versetti 16-17. È la seconda mensa delle Sacre Scritture apparecchiata sotto i due noti alberi, albero della vita e della conoscenza del bene e del male. L'umanità accetta sì di partecipare a tale mensa, ma a modo suo, indotta dalla sapienza alternativa a Dio rappresentata dal serpente, non accetta fondamentalmente due cose: che ci sia uno esterno che le dica cosa può e deve fare. Tu potrai mangiare, non devi mangiare. E altra cosa, che ci siano dei limiti al suo desiderare e volere. Di tutti gli alberi, ma non dell'albero della conoscenza del bene e del male. Non accettando queste due cose, la donna compie quattro azioni che significano come la violenza disumanizza ogni relazione. La donna vide, opera un discernimento, una scelta. Prese è il gesto dell'appropriarsi, ma anche del rubare, del predare. Mangiò, cioè lo fa suo, se ne appropria completamente, tanto da eliminarlo, non esiste per altri. Poi il quarto è diede anche, è il tentativo di condividere la scelta fatta. Risultato è che saltano tutte le relazioni. Di sé ci si vergogna perché nudi, e allora si mettono maschere, le famose foglie di fico. Di Dio si ha paura e ci si nasconde. Il creato diventa il luogo in cui nascondersi e non da lavorare e custodire. L'altra persona, lei, riconosciuta prima come donna, diventa quella là che tu mi hai dato. Come dire, mica te l'ho chiesto. In più, il desiderio di vivere per sempre, realizzato mediante questo meccanismo violento, viene bloccato, stoppato dal creatore che impedisce all'uomo donna di prendere anche dell'albero della vita, ne mangi e viva per sempre. Genesi 3, 22. Il problema non è, se interpreto correttamente il testo, non è desiderare una vita buona, bella e beata, le famose 3B, vita buona, bella, beata, lo desideriamo tutti, quanto il realizzare questo desiderio eliminando Dio, perché percepito come limite, è il vivere etsi Deus non daretur, come se Dio non esistesse, quale orizzonte di senso della propria esistenza e quale Dio che desidera il tuo bene ponendoti il limite e che è disposto a donarti quel oltre a cui aspiri, ma che dovresti accettare come suo dono e non come tua conquista. A questo oltre fa riferimento il libro che chiude il canone scritturistico cristiano, cioè l'Apocalisse, che in due punti richiama proprio l'albero della vita. All'inizio, al capitolo 2, versetto 7, nella lettera alla chiesa di Efeso, il vivente afferma: «Al vincitore darò da mangiare dell'albero della vita che è nel paradiso di Dio». Quanto l'umanità poteva prendersi, quasi rubando, lo accoglie come dono di cui sfamarsi. E al termine del libro dell'Apocalisse, il capitolo 22, che quindi risulta essere l'ultimo della Bibbia cristiana, riappare l'albero della vita. Al versetto 2 è in mezzo alla piazza della città, la Gerusalemme scesa dal cielo, è diventato una boscaglia perché si trova da una parte e dall'altra del fiume che scaturisce dal trono di Dio e dell'agnello, richiamando Ezechiele 47, dà frutti 12 volte all'anno, portando frutto ogni mese, e soprattutto le foglie di quest'albero servono a guarire le nazioni, cioè l'umanità intera. Poi al versetto 19, dopo aver richiamato la necessità dell'ascolto della profezia di questo libro, ascolto che deve rispettarne l'integralità, viene detto: se qualcuno toglierà qualcosa dalle parole di questo libro profetico, Dio lo priverà dell'albero della vita e della città santa descritti in questo libro. Nella Bibbia cristiana, pertanto, l'arco esistenziale dell'umanità, il suo grande viaggio, ha a che fare con l'albero della vita. Rappresenta simbolicamente Dio e la sua presenza mediante la parola, e potete trovare tutti gli agganci con quello che ha appena detto il pastore Paolo Ricca, ma rimanda anche al senso stesso della vita umana, senso che si riceve in dono grazie all'ascolto integrale della parola, un ascolto che viene caratterizzato come un mangiare, non tanto e non solo un cibo frutto della terra e del lavoro umano per sostenere il corpo, quanto soprattutto un cibo, parola, che esce dalla bocca di Dio e dà risposta ai bisogni più profondi e ai desideri più genuini, li chiamiamo anche appetiti, di ogni persona. Il problema è, stando al testo biblico, se si mangia un frutto di cui ci si impadronisce rubando, o se si mangia un frutto accolto come dono dal Creatore e Signore dell'universo e della storia. Nel primo caso, l'uomo diventa cacciatore o predone, avviando un processo di disumanizzazione delle relazioni. Nel secondo, l'uomo e donna diventano pastori, cioè accettano di nutrirsi di quanto proviene dal Signore, ma per nutrire pure gli altri, condividendo la mensa della vita. Si instaurano così relazioni umane e umanizzanti. Questo è il grande viaggio dell'umanità. Felice, afferma il motto del Festival Biblico di quest'anno, cioè veramente riuscito nella vita, è chi decide nel suo cuore di fare propria la logica del pastore e non quella del cacciatore, anche se il richiamo di quest'ultima è sempre lì come tentazione. In questo viaggio ci sono delle tappe. Basta ripercorrere la narrazione biblica per trovare dei cacciatori o predoni. Pensiamo a Caino, a Faraone, a tanti re di Israele, a cominciare da Davide in 2 Samuele 11-12, quando si è preso Bezzabea, la moglie di Uria, e per confrontarsi con dei pastori come Abramo, Giuseppe in Egitto, vari profeti o personaggi come il servo del Signore e ovviamente Gesù di Nazaret. Prima però di soffermarmi su quest'ultimo, richiamo brevemente l'esperienza di Abramo in Genesi 18:1-15, racconto già ampiamente approfondito dagli amici di Bibbia Aperta. Tutto avviene alle querce di Mamre e il pasto viene consumato mentre Abramo stava in piedi presso quei tre uomini ospiti sotto l'albero. Non si dice che tipo di albero sia, dal contesto potrebbe sembrare una quercia, ma stranamente è il primo albero significativo dopo quello di Genesi 2:3. Perché non vedervi una connessione, un rimando tra l'uno e l'altro? E quel che succede sotto l'albero, in questo nuovo giardino di Eden, è esattamente il contrario di quanto successo nel primo Eden. Lì l'uomo e donna seguono la logica del cacciatore predone, qui Abramo lo stile del pastore. Sinteticamente, Abramo alzò gli occhi e vide che tre uomini stavano in piedi presso di lui. Poteva ignorarli o cacciarli via, con buoni motivi. È l'ora più calda del giorno, dice il testo, l'ora della penichella. Ha appena subito l'intervento della circoncisione, al capitolo 17, quindi aveva diritto a riposare un po'. Invece, appena li vide, corse loro incontro e si prostrò dicendo, eccetera, e li invita a mangiare qualcosa. Poi il patriarca prese un vitello tenero e buono, prese panna e latte fresco, prende cioè qualcosa di suo, lo fa preparare e lo porge loro. Ecco il gesto che scardina quel vide, prese, mangiò di Genesi 3 in Abramo vide, prese, diede. Così, commenta il narratore, mentre egli stava in piedi presso di loro sotto l'albero, quelli mangiarono. Abramo, così appare nel racconto, non mangia. Ha donato qualcosa di suo ed essi mangiarono. Allora, dalla mensa dell'ingordigia, dell'abramosia, della cupidigia di Genesi 3, alla mensa della ospitalità in Genesi 18. Un esodo esistenziale per rendere umane le relazioni, impostandole sulla logica del dono accolto e condiviso e non dell'accaparramento solo per sé. Su questa traiettoria si incammina pure, è figlio di Abramo, Gesù di Nazaret, all'interno della società ebraica del suo tempo, caratterizzata da due, almeno da altre due realtà. La prima, banchetti e pasti nel primo secolo dell'era cristiana non erano solo atti per assicurare la sopravvivenza, quanto azioni rituali e comunitarie per significare il ruolo sociale e la condizione religiosa dei commensali. Da qui una serie di norme precise per specificare con chi si mangia, come si mangia, quando e il posto assegnato per sedersi a tavola. Seconda cosa, la distinzione tra puro e impuro. Puro è tutto ciò che legalmente mi permette una relazione con il divino, impuro è tutto ciò che legalmente, non vuol dire moralmente, ma che legalmente mi impedisce una relazione con il divino. Puro e impuro non riguardano solo i cibi, quanto anche le persone. Peccatori riconosciuti pubblicamente, pubblicani, perché al soldo dei romani, e stranieri, cioè non appartenenti al popolo ebraico, sono non solo ingiusti davanti a Dio, quanto anche impuri, per cui non potevano sedere a mensa con giusti e puri, come per esempio si ritenevano i farisei. Bene, in questo ambiente Gesù non solo dichiara che impuro è solo il peccato e non il peccatore, e che pertanto nella creazione uscita buona dalle mani di Dio non ci sono realtà impure, che cioè impediscono una corretta relazione con Dio e tra le persone, ma pone in atto scelte concrete di inclusione e non di esclusione. Lo stile di Gesù, definito da qualcuno stile samaritano, in riferimento ai pasti condivisi con persone legalmente impure, è considerato deviato e pertanto pericoloso perché contro il sistema religioso e sociale. Stile contestato specie da scribi e farisei che denominano Gesù un mangione e un beone, amico dei pubblicani e dei peccatori. Quindi da uno così cosa ci si può aspettare? Gesù, definito da Enzo Bianchi un rabbì che amava i banchetti, sceglie uno stile aperto e inclusivo, sedendosi a mensa con tutti e invitando tutti alla mensa della sua parola e della sua presenza salvifica. Questo per significare e manifestare lo stile e le scelte del Padre suo e del suo modo di regnare, cioè di essere presente nella storia umana e nella vita delle persone. Con le sue scelte controcorrente e trasgressive secondo le consuetudini socio-religiose del tempo, Gesù fa sperimentare a chi lo accoglie una proposta originale di intendere la società e le relazioni tra le persone. Vediamo brevemente due esempi di pasti condivisi da Gesù. Sinteticamente, Gesù accettava, sì, accettava di essere invitato a tavola, come dal fariseo Simone in Luca 7, altre volte si è auto-invitato come in Zaccheo, altre ancora invita altri alla mensa da lui preparata, come nella cosiddetta moltiplicazione dei pani e dei pesci, dirò più avanti, e in quella che conosciamo come l'ultima cena, che nel racconto lucano inizia con quel bellissimo e significativo «Ho tanto desiderato mangiare questa Pasqua con voi». Qualche considerazione su Gesù che si autoinvita in casa di Zaccheo. Zaccheo, qualificato come capo dei pubblicani e ricco e pertanto sommamente impuro, ha un desiderio: vedere chi era Gesù. La sua ricerca lo porta a superare tutti gli ostacoli, a cominciare dal limite fisico di essere piccolo di statura. Sa correre infatti e arrampicarsi su di un sicomoro, un albero dunque, ai piedi del quale gli sguardi si invertono. È Gesù che, giunto sul luogo, alza lo sguardo e vede Zaccheo, al quale rivolge la parola chiamandolo per nome, Zaccheo, mentre dalla gente, tutti, dice il testo di Luca al capitolo 19, è definito un peccatore. Con la sua parola Gesù si autoinvita a casa sua, una visita che indica una sosta prolungata e scelta consapevolmente. Devo fermarmi. Zaccheo ci sta. Scende in fretta dal suo nascondiglio e lo accoglie pieno di gioia, perché è sorpreso e felice di essere chiamato per nome e di poter non solo vedere chi era Gesù, quanto anche stare in sua compagnia condividendo la mensa. Cosa probabile se poi l'Evangelista afferma che si alzò, prendendo posizione contro la mormorazione, cioè il giudizio negativo con cui tutti si dissociavano e disapprovavano la scelta di Gesù. È entrato in casa di un peccatore. Il mettersi in piedi è gesto di risurrezione, si adopera lo stesso verbo nel testo greco, che in questo caso diventa conversione, cioè cambiamento di stile di vita da parte di Zaccheo. Non più cacciatore o predatore, ma pastore. Infatti, d'ora in poi afferma: la relazione con i beni è nel segno della solidarietà. Io do metà di ciò che possiedo ai poveri. Il rapporto con gli altri è di rispetto e di restituzione. Se ho rubato a qualcuno, cioè nei casi in cui ho rubato a qualcuno, restituisco quattro volte tanto. restituzione che va oltre il dovuto perché bastava due volte. E si apre alla generosità della gratuità, alla relazione con Dio, è la terza grande relazione sulla quale insistono i testi biblici, alla relazione con Dio ci pensa Gesù, qualificando Zaccheo come figlio di Abramo, visitato da Dio come il patriarca e quindi depositario della benedizione di Genesi 12, dell'alleanza di Genesi 15 e 17 e pertanto degno di appartenere alla comunità dei figli di Abramo, non di esserne escluso, etichettato come è un peccatore. Tutto questo è salvezza, afferma Gesù, cioè profondo desiderio del Padre che i suoi figli mettano ordine nelle relazioni che rendono vivibile e significativa la vita, che danno sapore, che danno gusto alla vita. La vocazione e missione di Gesù è cercare e salvare ciò che era perduto, cioè chi era considerato perduto, dannato dal sistema socio-religioso dominante. Ma Gesù manifesta il suo stile ospitale anche quando invita le persone a condividere la mensa da lui preparata. Tra le prime esperienze mi soffermo sulla moltiplicazione o condivisione dei pani e dei pesci, vero antipasto della mensa eucaristica dell'ultima cena. Infatti per me non si può comprendere quello che avviene durante l'ultima cena nel cenacolo se non si passa con le cene che Gesù ha condiviso prima e alle quali ha invitato le persone. Il fatto è talmente importante da essere riportato 6 volte nei Vangeli, 2 rispettivamente in Matteo e Marco, 1 in Luca e in Giovanni. Mi soffermo sul Vangelo di Marco. La prima moltiplicazione è in territorio ebraico, nella terra promessa, così al capitolo 6. La seconda è in territorio pagano, fuori dalla terra promessa, così al capitolo 8 del Vangelo di Marco. Questo per indicare che Gesù è venuto per tutti e che la proposta di assumere lo stile del pastore e la sua logica riguarda davvero tutti, cioè l'umanità intera. Vediamo brevemente la narrazione di Marco 6, versetti 30-44, in cui è presentata la logica del pastore che scardina quella del cacciatore presente fin da Genesi 3 nella storia dell'umanità. Richiamo brevemente il contesto. Gesù ha invitato i discepoli appena tornati da un'esperienza missionaria a ritirarsi in disparte per riposare e mangiare in pace. Quando però giunge in quel luogo deserto, sceso dalla barca, vide una grande folla, poteva risalire in barca e andare da un'altra parte. Poteva dire loro che era lì per un altro motivo, per riposare lui e i discepoli. Invece, dice il racconto di Marco, ebbe compassione di loro perché erano come pecore senza pastore. Quel ebbe compassione, cioè il verbo tecnico splagnizomai, che rimanda a splankna in ebraico rachamim, che richiama le viscere, ma anche rechem, l'utero. Allora io scherzando dico: Gesù ha un utero. E sappiamo che quando una donna è incinta ha 2 possibilità, o abortisce o fa nascere. Gesù sceglie di far nascere. Questa è la grande novità. È come se si portasse nel suo grembo, nel suo utero, quelle pecore senza pastore e decide di fare il pastore, donando la vita. Sceglie la vita perché è pastore. E allora, dice il testo, si mise a insegnare loro molte cose. Una parola che penetra dentro la vita delle persone. Consegna una parola di vita. Poi, di fronte alla proposta dei suoi discepoli di congedare quelle folle perché si arrangi nel procurarsi il cibo, Gesù li provoca con quel «voi stessi date loro da mangiare», che furbescamente si può anche girare «date voi stessi», cioè la vostra persona, da mangiare. Ma questo si comprenderà molto di più poi nel cenacolo. E poi li rimette in gioco chiedendo che si informino bene su quanti pani hanno. 5 rispondono e 2 pesci. Allora Gesù, dopo aver fatto sedere tutti sull'erba in modo ordinato, prese i 5 pani e i 2 pesci. Vide, si commosse, insegnava, prese, vide, prese. Poteva scappare con il bottino che gli avevano consegnato e papparsi lui quel ben di Dio nel deserto. Poteva farlo. Invece, attenzione ai gesti che fa Gesù, alzò gli occhi al cielo per riconoscere da dove proviene quanto si ritrova tra le mani. Recitò la benedizione, la berakà ebraica. Non ha fatto un segno di croce perché non è ancora morto in croce. Abbiate pazienza. Fa un'autentica berakà, una benedizione. Cioè il grazie riconoscente a colui che è il benedetto, il Baruch. Poi spezzò i pani e li dava. Vide, prese, diede. Li dava ai suoi discepoli perché li distribuissero a loro, non perché se li mangiassero tra di loro, sì che avevano fame, si erano riparati in quel luogo proprio perché dovevano mangiare, ma perché li condividessero. E il risultato è tutti mangiarono a sazietà e ne avanzò. Allora, alla logica del vide, prese, mangiò, diede anche, con cui inizia la storia dell'umanità, Genesi 3, avviata su un certo percorso, su una certa strada, si contrappone quello del pastore Gesù. Vide, si commosse e insegnava, prese, alzò gli occhi e benedisse, diede perché fosse condiviso, tutti mangiarono, compreso lui e i suoi discepoli. È la logica o stile eucaristico che troverà conferma nel Cenacolo, l'ultima cena dove Gesù offrirà se stesso come pane di vita da condividere e perché chi ne mangia impari a condividere. Avviandomi alla conclusione di questo intervento, Apocalisse 19:9 afferma: beati gli invitati al banchetto di nozze dell'agnello. Accogliere l'invito di farsi commensali alla mensa preparata dal Signore, una mensa alla quale tutti possono sedere per cibarsi delle foglie dell'albero della vita, è esperienza fondamentale che aiuta a mettere ordine nelle relazioni, come è successo a Zaccheo, le relazioni fondamentali, quella con Dio, quella con l'altro da te o con gli altri, quella con le cose, con i beni, educa ad assumere lo stile del pastore e non del cacciatore, come avviene alla moltiplicazione dei pani e dei pesci, anticipazione di quello stile eucaristico che troverà compimento nell'ultima cena. Sempre con la consapevolezza che aveva lo stesso Gesù che si tratta di un'esperienza iscritta nell'oggi e che si compirà nel domani che è in mano a Dio Padre. Nel già citato Luca 22:15-16 afferma infatti: ho tanto desiderato mangiare questa Pasqua, richiama il passato. Gesù per molto tempo ha coltivato questo desiderio. Mangiare questa Pasqua con voi è l'oggi, il qui e ora. E il testo continua: perché non la mangerò più finché essa non si compie nel regno di Dio. È lo sguardo aperto al domani. Un domani di speranza. Felice chi decide nel cuore il santo viaggio. Abbiamo visto che c'è un menù, c'è un viaggio da compiere e che secondo me per l'uomo di sempre è il passare dalla logica del cacciatore alla logica del pastore. Un viaggio che ci riguarda tutti, se permettete, nel vedere con quale stile io vivo le relazioni, perché la qualità della vita dipende proprio dalla qualità delle relazioni. Buon viaggio, cari amici, e grazie.